Eccomi qua, sono Stefania Conti, ancora una volta a parlarvi di donne, ma questa volta non si tratta di una donna, questa volta sono migliaia di donne, aviatrici, volontarie, giovanissime, tutte eroiche, audaci, impavide. Durante la Seconda Guerra Mondiale hanno guidato aerei, come dire, farlocchi, per andare a bombardare le linee tedesche. Tremate, tremate, le streghe sono tornate, era uno slogan femminista degli anni 70, ma i soldati tedeschi l'hanno provato sulla loro pelle 40 anni prima, perché quelle donne alla Wehrmacht hanno fatto vedere i sorci verdi. Peccato che la loro stessa patria, l'Unione Sovietica, le abbia quasi dimenticate. Siamo nel 1941, Hitler sferra l'operazione Barbarossa e con eccezionale rapidità conquista territori sovietici. Stalin non possiede ancora aerei all'altezza di quelli tedeschi e non ha nemmeno molti piloti ben addestrati. I nazisti li spazzano via a man bassa. E qui comincia la storia delle streghe della notte. Centinaia e centinaia di ragazze scrivono a Marina Raskova, una aviatrice decorata come eroina dell'Unione Sovietica, per aver stabilito nel 1937 il record di volo femminile senza scalo e che per questo era entrata a far parte del Soviet Supremo e godeva delle simpatie di Stalin in persona. È grazie alla sua popolarità che queste ragazze hanno tutte tra i 17 e i 23 anni, cominciano a scriverle per chiedere di partecipare allo sforzo bellico. Stalin la accontenta con i tedeschi quasi alle porte di Mosca e l'Armata Rossa vicino al collasso, non può che autorizzare la costituzione di tre reggimenti di donne pilota, i primi nella storia mondiale. Il reggimento 588 sarà quello più audace, vola in missioni di bombardamento e di disturbo di notte dal 1942 fino alla fine della guerra. Arriva ad essere composto da 40 equipaggi, ognuno con due componenti, esegue oltre 23.000 missioni e sgancia circa 3.000 tonnellate di bombe. Guerra e aviazione, si sa, sono settori maschili per antonomasia. Gli alti comandanti dell'aeronautica sono scettici, non manca l'ostruzionismo affatto. Fino a quel momento le donne erano state relegate a ruoli di supporto come meccanici assistenti al carico di bombe e munizioni, anche se pratiche di volo, ma non avevano mai partecipato ai combattimenti. Quando le ragazze della Raskova arrivano al fronte, non solo vengono ricevute con freddezza da parte dei comandanti, ma i colleghi le chiamano con scherno il reggimento delle stupidine. La Raskova però è riuscita a convincere Stalin, dicendogli che le ragazze accorreranno ugualmente al fronte. Lo faranno da sole, gli dice, e sarà peggio se ruberanno gli aerei da caccia per andare a combattere. Pare proprio che in quei giorni alcune aviatrici respinte avessero preso un aereo da caccia per volare in prima linea. E Iosif, che sa di essere messo proprio male, dice sì. Comincia un duro addestramento di 14 ore al giorno in soli 6 mesi, normalmente era un anno. L'8 ottobre del 1941 le ragazze sono pronte. Ma Stalin concede loro solo aerei obsoleti e traballanti, costruiti in legno e tela. Quelli veri, tecnologicamente più avanzati, sono riservati ovviamente agli uomini. Se le ragazze venivano abbattute, pazienza, era pur sempre la perdita delle donne. Il Polikarkov, l'aereo destinato alle aviatrici, era un motore biposto dotato di doppio comando, costruito negli anni 20, insomma un accrocco che prima della guerra veniva usato per lo spargimento di fertilizzanti. I tedeschi con disprezzo li avevano soprannominati gli aerei del Gran Turco e presto si accorgeranno di quanto può far male quel Gran Turco. E infatti il reggimento 588, grazie alle straordinarie prestazioni delle sue aviatrici, ottiene il maggior numero di successi e di piloti decorati, superando addirittura i migliori squadroni maschili. L'aereo non disponeva di nessuna strumentazione per il volo notturno e per il puntamento delle bombe. La navigazione avveniva grazie ad una bussola, mappa e cronometro. Pilota e navigatrice comunicavano tra di loro con l'interfono. Potevano portare solo due bombe per un peso massimo di 50 kg l'una. Di più l'aereo non reggeva. Addirittura il meccanismo di sgancio delle bombe, accroccato per il contesto bellico, tendeva ad incepparsi e per il completamento della missione la navigatrice doveva sporgersi al di fuori della carlinga e sganciare a mano l'ordigno. Ma il vetusto aereo aveva anche i suoi pregi. Le strutture di legno e tessuto non venivano intercettate dai radar tedeschi, mentre piccoli e leggeri come erano, si potevano manovrare più velocemente buttandosi in picchiata per schivare i colpi nemici. La sua lentezza è anche il suo punto di forza, perché lo rende difficile da abbattere per i caccia della Luftwaffe. Grazie alla sua leggerezza e alle sue doppie ali, poteva planare anche con un motore al minimo, caratteristica che le ragazze sfruttarono al meglio, avvicinandosi all'obiettivo senza essere scoperte. Arrivavano e poi sembrava che sparissero nel nulla. I tedeschi cominciarono a sghignazzare molto meno. Gli aerei del Gran Turco divennero un vero e proprio incubo. Sembra che sia stato il capitano Steinhoff, asso della Luftwaffe, a definirle le streghe della notte. Di loro scrive: "I piloti sovietici che ci hanno dato più problemi sono donne. Donne, donne, non temono nulla, vengono di notte a tormentarci con i loro obsoleti biplani e non ci fanno chiudere occhio per molte notti." Le pilotesse si trovavano a fronteggiare il micidiale si sistema di contraerea tedesca e allora si inventarono una nuova tecnica di bombardamento. Facevano decollare a distanza ravvicinata due poli Kharkov e mentre contraerea e riflettori inquadravano il primo aereo, il secondo bombardava indisturbato. La tattica era impavida: o la Raskova e le sue compagne volavano a pochi metri dal suolo per non essere intercettate dagli Stuka tedeschi, oppure arrivavano ad alta quota scendendo poi in picchiata con il motore al minimo per non farsi sentire. Queste eccezionali eroine saranno onorate e insignite con le massime onorificenze sovietiche, ma a conflitto concluso non se ne parla quasi più. Non sfilano con l'esercito vittorioso sulla Piazza Rossa, guerra finita, no, e nel Museo dell'Armata Rossa a loro è stata dedicata una sola bacheca uguale a tante altre, con una piccola targa dove non è nemmeno specificato che si tratta di un reggimento solo femminile. Anche i compagni predicatori della parità di genere, la donna, adesso che non c'è più il pericolo incombente, deve stare a casa, fare figli, di cui la Santa Madre Russia ha tanto bisogno, tornare in fabbrica per la ricostruzione della grande Unione Sovietica. Quello che avete fatto durante la guerra, care signore, è stata un'esperienza conclusa e soprattutto irripetibile. Tremate, tremate, ma le streghe sono dimenticate.